Prova di comprensione dell'ascolto. La prova consiste nello svolgimento di due compiti, un testo con domande di scelta multipla ed un testo con domande di vero o falso. Ogni testo verrà ascoltato due volte. Compito numero 1. Ascolterete due volte un'intervista radiofonica a Renzo Del Conte. Leggete attentamente le domande. Compito numero 1. Primo ascolto. Indicate la risposta giusta.
Buongiorno da Francesca De Carolis. Oggi parliamo di voci e di suoni e ci occuperemo di un'interessante prospettiva che può aprirsi nel mondo del lavoro per chi è cieco. Ma vogliamo iniziare festeggiando un traguardo davvero eccezionale, la laurea di Renzo Del Conte, che a 20 anni aveva perso la vista e ora appena ricevuta a Trieste la laurea in ingegneria chimica. Lo abbiamo raggiunto al telefono. Del Conte, intanto su cosa ha discusso in particolare la tesi?
Il mio è stato un progetto di tesi sulla modellazione matematica dei fenomeni di rilascio e di assorbimento in vivo di principi attivi nanocristallini ed amorfi.
Non è stato semplice questo percorso di studio, soprattutto non è stato semplice ricominciare dal momento in cui, come lei ci ha detto, all'improvviso non ha visto più.
Sì, improvvisamente dalla sera alla mattina ho perso la vista.
E non ha avuto diagnosi?
No, sono stato anche negli Stati Uniti, mi hanno detto che è un problema di compressione ai nervi ottici, però le cause scatenanti nessuno me le può chiarire. E mi hanno detto di cercare di organizzarmi per vivere senza la vista.
Cosa che lei ha fatto?
Sì, da prima sono andato all'Unione Italiana Ciechi e lì ho scoperto che ci sono i computer che parlano, i telefonini che parlano, sì, che si può in qualche modo interagire con il mondo. E poi quando ho deciso di ricominciare gli studi quasi un po' per sfida con me stesso, ho avuto la fortuna di incontrare il libro parlato e Marzio Bossi, che mi hanno aiutato a leggere poi quelli che erano libri molto molto tecnici che servono ad ingegneria.
Studiare una materia così piena di formule, grafici, disegni, senza poterli vedere, come sono stati letti per lei?
Dei lettori che erano ingegneri oppure matematici hanno potuto tradurre in audio, se posso dire così, quello che io avrei visto con gli occhi.
Ma sì, può aiutarci a capire come li hanno fatto vedere, quelle formule per esempio?
Le formule, ad esempio, Marzio, poi mi ricordo un ingegnere Achille di Giuseppe, eccetera, me le hanno lette come fosse il professore alla lavagna, senza nessuna interpretazione particolare, da destra verso sinistra, però con la terminologia giusta, per cui la parola derivata e l'integrale va da un punto all'altro, tutti i simboli con il cappellino, con il cerchietto, per cui io potevo farmi l'idea come avere il libro di fronte. Poi dopo è ovvio che un mio sforzo di immaginazione e di fantasia è servito per poter visualizzare nella mia testa le cose, altra strada non c'è. Io ho potuto aiutarmi mediante l'impiego di Lego per realizzare modellini e una mia madrina che fa la sarta mi ha aiutato anche a mettere su tessuto i grafici, me li ha fatti con il filo e me li ha resi tattili.
Quindi un disegno a rilievo, per esempio, di che cosa?
Beh, nel corso di impianti chimici ci sono tanti grafici su un equilibrio liquido-vapore e quei grafici lì, per poter poi sostenere l'esame, dovevo toccarli per poter spiegare il significato di quello che stavo facendo, proprio come fa uno studente vedente.
Bellissimi ricami, posso immaginare.
Sì, 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 ricami bellissimi. Poi dopo nella mia carriera scolastica ho avuto la fortuna, e questo lo voglio dire, quando ho preparato la tesi, di incontrare il professor Mario Grassi per quanto riguarda la parte matematica e la realizzazione del programma Fortran che sta alla base della mia tesi. Il professor Mario Grassi è veramente bravo.
Del Conte, posso chiedere i suoi progetti per il futuro?
Io intanto mi sono anche costruito un lavoro come kinesiterapista e altro. Certo è che questo della mia laurea è un traguardo importante, spero di poterlo mettere a frutto. L'interessamento da parte di aziende mi è già arrivato e mi ha anche colpito, insomma, questa celerità nelle ricevere offerte.
Un'immagine della giornata di questa laurea?
Sicuramente per me rimane l'essere stato lì e le bellissime parole che ha speso il preside di commissione. L'altro, la felicità dei miei genitori, dei miei amici che erano lì. E adesso sì, faremo la festa, faremo un brindisi, facciamo la messa di ringraziamento.
E allora le facciamo tantissimi auguri anche noi.
Grazie mille a tutti, veramente.
Compito numero 1. Secondo ascolto.
Buongiorno, da Francesca De Carolis. Oggi parliamo di voci e di suoni e ci occuperemo di un'interessante prospettiva che può aprirsi nel mondo del lavoro per chi è cieco. Ma vogliamo iniziare festeggiando un traguardo davvero eccezionale, la laurea di Renzo Del Conte, che a 20 anni aveva perso la vista e ora appena ricevuta a Trieste la laurea in ingegneria chimica. Lo abbiamo raggiunto al telefono. Del Conte, intanto su cosa ha discusso in particolare la tesi?
Il mio è stato un progetto di tesi sulla modellazione matematica dei fenomeni di rilascio e di assorbimento in vivo di principi attivi nanocristallini ed amorfi.
Non è stato semplice questo percorso di studio, soprattutto non è stato semplice ricominciare dal momento in cui, come lei ci ha detto, all'improvviso non ha visto più.
Sì, improvvisamente dalla sera alla mattina ho perso la vista.
E non ha avuto diagnosi?
No, sono stato anche negli Stati Uniti, mi hanno detto che è un problema di compressione ai nervi ottici, però le cause scatenanti nessuno me le può chiarire. E mi hanno detto di cercare di organizzarmi per vivere senza la vista.
Cosa che lei ha fatto?
Sì, dapprima sono andato all'Unione Italiana Ciechi e lì ho scoperto che ci sono i computer che parlano, i telefonini che parlano, sì, che si può in qualche modo interagire con il mondo. E poi, quando ho deciso di ricominciare gli studi quasi un po' per sfida con me stesso, ho avuto la fortuna di incontrare il Libro Parlato e Marzio Bossi, che mi hanno aiutato a leggere poi quelli che erano libri molto molto tecnici che servono ad ingegneria.
Studiare una materia così piena di formule, grafici, disegni, senza poterli vedere, come sono stati letti per lei?
Dei lettori che erano ingegneri oppure matematici hanno potuto tradurre in audio, se posso dire così, quello che io avrei visto con gli occhi.
Ma
sì.
Può aiutarci a capire come li hanno fatto vedere, quelle formule per esempio?
Le formule, ad esempio, Marzio, poi mi ricordo un ingegnere Achille di Giuseppe, eccetera, me le hanno lette come fosse il professore alla lavagna, senza nessuna interpretazione particolare, da destra verso sinistra, però con la terminologia giusta, per cui la parola derivata e l'integrale va da un punto all'altro, tutti i simboli con il cappellino, con il cerchietto, per cui io potevo farmi l'idea come avere il libro di fronte. Poi dopo è ovvio che un mio sforzo di immaginazione e di fantasia è servito per poter visualizzare nella mia testa le cose. altra strada non c'è. Io ho potuto aiutarmi mediante l'impiego di Lego per realizzare i modellini, e una mia madrina che fa la sarta mi ha aiutato anche a mettere su tessuto i grafici. Me li ha fatti con il filo e me li ha resi tattili.
Quindi un disegno a rilievo, per esempio, di che cosa?
Beh, nel corso di impianti chimici ci sono tanti grafici su un equilibrio liquido-vapore, e quei grafici lì, per poter poi sostenere l'esame, dovevo toccarli per poter spiegare il significato di quello che stavo facendo, proprio come fa uno studente vedente.
Un bellissimi ricami, posso immaginare.
Sì, 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 ricami bellissimi. Poi dopo, nella mia carriera scolastica, ho avuto la fortuna, e questo lo voglio dire, quando ho preparato la tesi, di incontrare il professor Mario Grassi per quanto riguarda la parte matematica e la realizzazione del programma Fortran, che sta alla base della mia tesi. Il professor Mario Grassi è veramente bravo.
Del Conte, posso chiedere i suoi progetti per il futuro?
Io intanto mi sono anche costruito un lavoro come kinesiterapista e altro. Certo è che questo della mia laurea è un traguardo importante, spero di poterlo mettere a frutto. L'interessamento da parte di aziende mi è già arrivato e mi ha anche colpito, insomma, questa celerità nel ricevere offerte.
Un'immagine della giornata di questa laurea?
Sicuramente per me rimane l'essere stato lì e le bellissime parole che ha speso il preside di commissione. L'altro, la felicità dei miei genitori, dei miei amici che erano lì. E adesso sì, faremo la festa, faremo un brindisi, facciamo la messa di ringraziamento.
E allora le facciamo tantissimi auguri anche noi.
Grazie mille a tutti, veramente.
Compito numero 2. Ascolterete due volte una delle puntate del programma Tracce d'arte. Leggete attentamente le domande. Compito numero 2. Primo ascolto. Indicate la risposta giusta e argomentate brevemente la vostra scelta.
Il 400 si apre con tre personalità rivoluzionarie in ambito artistico, che daranno il via a quel movimento che va sotto il nome di Rinascimento e che giungerà a piena maturità con Michelangelo, Leonardo e Raffaello. Le tre figure chiave della svolta epocale d'artistica sono Filippo Brunelleschi, architetto, scultore, ingegnere, inventore della prospettiva centrale, che per la prima volta stabilisce un preciso metodo geometrico per il disegno dello spazio e di figure in profondità, una delle più grandi scoperte in campo artistico. Fu inoltre innovatore e fondatore di una nuova tipologia dell'architettura che, in netta opposizione con la tradizione tardogotica, basa i suoi progetti sul recupero di forme antiche nelle strutture e nei motivi ornamentali e le proporzioni sulla ripetizione ritmica di forme geometriche regolari e sulla sottolineatura delle linee strutturali attraverso l'uso di materiali diversi, creando così un modello d'architettura basato sulla ripetizione modulare di forme geometriche e sull'equilibrio delle parti, tema tanto caro poi a tutta l'arte rinascimentale. L'altro protagonista e innovatore di enorme importanza è lo scultore Donatello, che al pari del Brunelleschi, rifacendosi allo studio dell'antico, in questo caso della scultura soprattutto di epoca romana, rielabora un nuovo modo di rappresentare la figura umana caricandola di una ricchezza espressiva e di una naturalezza che non si era più vista dalla fine dell'arte classica, caricandola di una vastissima gamma di atteggiamenti e moti d'animo. Alla base della scultura di Donatello ritroveremo la scoperta dell'uomo in senso realistico, espressivo, ma anche psicologico. Tra le sue rivoluzioni va ricordata la tecnica dello schiacciato, un modo di scolpire una lastra di marmo come fosse una tela pittorica. La tecnica, già usata presso i sarcofagi romani, viene ripresa e rivoluzionata da Donatello attraverso l'utilizzo del sistema prospettico, inventato da Brunelleschi, che permette di dare profondità alle figure e allo spazio rappresentate. L'ultimo protagonista della svolta rivoluzionaria dell'epoca, ma per questo non di minore importanza, è il pittore Masaccio. Con lui le vicende della pittura imboccano un nuovo corso, quello della raffigurazione dell'uomo come individuo reale, dotato di sentimenti e passioni terrene e soprattutto di un corpo solido, naturale, ben costruito sulla scorta dei prototipi antichi e dello studio dal vivo, messo in risalto dall'incidenza delle luci e delle ombre. Questa umanità, questo modo rivoluzionario di rappresentare la figura umana, viene poi inserito all'interno di uno spazio costruito secondo le regole geometriche e matematiche della prospettiva inventata da Brunelleschi, creando così un'ambientazione e una profondità reale e concreta.
Compito numero 2. Secondo ascolto.
Il 400 si apre con 3 personalità rivoluzionarie in ambito artistico, che daranno il via a quel movimento che va sotto il nome di Rinascimento e che giungerà a piena maturità con Michelangelo, Leonardo e Raffaello. Le 3 figure chiave della svolta epocale ed artistica sono Filippo Brunelleschi, architetto, scultore, ingegnere, inventore della prospettiva centrale, che per la prima volta stabilisce un preciso metodo geometrico per il disegno dello spazio e di figure in profondità, una delle più grandi scoperte in campo artistico. Fu inoltre innovatore e fondatore di una nuova tipologia dell'architettura che, in netta opposizione con la tradizione tardogotica, basa i suoi progetti sul recupero di forme antiche nelle strutture e nei motivi ornamentali e le proporzioni sulla ripetizione ritmica di forme geometriche regolari e sulla sottolineatura delle linee strutturali attraverso l'uso di materiali diversi, creando così un modello d'architettura basato sulla ripetizione modulare di forme geometriche e sull'equilibrio delle parti, tema tanto caro poi a tutta l'arte rinascimentale. L'altro protagonista e innovatore di enorme importanza è lo scultore Donatello, che al pari del Brunelleschi, rifacendosi allo studio dell'antico, in questo caso della scultura soprattutto di epoca romana, rielabora un nuovo modo di rappresentare la figura umana caricandola di una ricchezza espressiva e di una naturalezza che non si era più vista dalla fine dell'arte classica, caricandola di una vastissima gamma di atteggiamenti e moti d'animo. Alla base della scultura di Donatello ritroveremo la scoperta dell'uomo in senso realistico, espressivo, ma anche psicologico. Tra le sue rivoluzioni va ricordata la tecnica dello schiacciato, un modo di scolpire una lastra di marmo come fosse una tela pittorica. La tecnica, già usata presso i sarcofaghi romani, viene ripresa e rivoluzionata da Donatello attraverso l'utilizzo del sistema prospettico, inventato da Brunelleschi, che permette di dare profondità alle figure e allo spazio rappresentate. L'ultimo protagonista della svolta rivoluzionaria dell'epoca, ma per questo non di minore importanza, è il pittore Masaccio. Con lui le vicende della pittura imboccano un nuovo corso, quello della raffigurazione dell'uomo come individuo reale, dotato di sentimenti e passioni terrene e soprattutto di un corpo solido, naturale, ben costruito sulla scorta dei prototipi antichi e dello studio dal vivo, messo in risalto dall'incidenza delle luci e delle ombre. Questa umanità, questo modo rivoluzionario di rappresentare la figura umana, viene poi inserito all'interno di uno spazio costruito secondo le regole geometriche e matematiche della prospettiva inventata da Brunelleschi, creando così un'ambientazione e una profondità reale e concreta.